al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno, benvenuti in un'altra puntata di Al di là della notizia. Con la decisione di ieri del Consiglio europeo, la Serbia, questa giovane repubblica, ha ottenuto lo status di candidato all'Unione europea, ma Belgrado, ricordiamo, aveva presentato la domanda già nel dicembre 2009. Per quasi un anno i 27 stati membri non si sono pronunciati, non hanno preso una decisione. Ora invece, dopo quanto è stato stabilito proprio ieri da Bruxelles, c'è già chi dice che questo è lo scenario perfetto per il presidente Boris Tadic, ma i particolari ce li spiega Luca Zanoni, che abbiamo in collegamento telefonico, direttore della testata web di Osservatorio Balcani e Caucaso ed esperto appunto di Serbia. Luca, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di parlare delle eventuali ricadute sulla politica interna, in Serbia si capisce, ci puoi spiegare perché ci è voluto quasi un anno prima che Bruxelles dicesse questo primo sì alla Serbia?
Beh, c'era un forte ostacolo che peraltro rimane, che è la collaborazione con il Tribunale Internazionale dell'AIA per i crimini di guerra in ex Jugoslavia e in modo particolare l'arresto dei due latitanti che rimangono sulla lista, che sono Goran Hadžić, un po' meno conosciuto, e sicuramente Ratko Mladic, che invece è conosciuto al grande pubblico, è il responsabile del massacro di Srebrenica, è appunto accusato di genocidio. Questo aveva fatto sì che in un anno appunto che è passato dalla presentazione della richiesta di candidatura da parte della Serbia, avvenuta il 22 dicembre dell'anno scorso, l'Olanda rimanesse, inizialmente insieme al Belgio, ma poi di fatto è rimasta solo l'Olanda, rimanesse ferma sulla posizione di esercitare una forte pressione e una condizionalità per portare la collaborazione con il Tribunale dell'AIA a migliori risultati, risultati appunto che secondo lo stesso anche capo procuratore del Tribunale, Serge Brammertz, ancora mancano, cioè sono stati fatti passi in avanti da parte della Serbia riguardo la collaborazione con il Tribunale, ma questioni concrete come per esempio l'arresto di Mladic ancora mancano.
Non c'è il pericolo che la Serbia finisca come la Croazia, che in dirittura di arrivo all'Unione Europea si è trovata poi la strada bloccata a causa appunto della mancata consegna di un generale, Ante Gotovina, se non sbaglio?
Il caso della Croazia è giusto citarlo, perché in un altro contesto, cioè nel senso, qualcuno si chiede giustamente, non è una domanda peregrina, se la mancata pressione da parte dell'Unione Europea lungo il percorso di avvicinamento e la futura adesione della Serbia possa in qualche modo allentare le operazioni o comunque far rilassare gli operativi, come li chiamano, cioè le forze che sono incaricate di ricercare Mladic, e in qualche modo che si perdano per sempre le tracce. D'altra parte invece la Croazia era successa una cosa analoga, cioè nel 2005, se ben ricordo, a un certo punto l'allora capo procuratore Carla Del Ponte disse sì, la Croazia sta collaborando pienamente con il Tribunale dell'AIA, anche se mancava appunto ancora l'arresto di Gotovina. Da lì a qualche mese, mi sembra un paio di mesi circa, Gotovina fu arrestato. Quindi potrebbe esserci anche questo scenario, cioè si allenta leggermente la pressione sulla Serbia e potrebbe esserci, si spera a questo punto, certo, la cattura di Mladic. È chiaro che qua hanno giocato diversi fattori nella decisione del Consiglio dei Ministri.
Per esempio, accennacene qualcuno.
Ma per esempio il fatto che questo è stato ripetuto anche dai ministri che hanno partecipato al Consiglio, alcuni soprattutto, quello del Belgio per esempio, che hanno la presidenza di turno, che l'accordo che è stato raggiunto con la Serbia, cioè tra Unione Europea e Serbia, per la risoluzione riguardo al Kosovo presentata all'Assemblea delle Nazioni Unite a settembre di quest'anno, è stato un segnale molto forte di volontà di pacificazione, di non voler insistere più di tanto sulla questione del Kosovo, anche se appunto la Serbia ha detto più di una volta ufficialmente che non riconoscerà mai il Kosovo. Però ci sono insomma in corso in corso devono essere avviati dei dialoghi e la Serbia cerca di dimostrarsi insomma più collaborativa.
E quindi come commentare quanto è stato dichiarato da alcune fonti della Farnesina, cioè che la decisione di ieri rappresenta un giusto segnale che arriva al momento giusto per la Serbia e l'intera regione balcanica?
Ma è un giusto segnale, è sicuramente un buon segnale. La Serbia si avvicina anche piano piano alle elezioni e quindi sicuramente dare un rinforzo a un governo filo europeista sicuramente è un buon segnale. Teniamo presente che qualche mese fa, insomma, a Sarajevo c'era stato appunto un incontro dove a cui si era dato ampio risalto, dove l'Unione Europea aveva esplicitato una volta ancora di più che il futuro dei Balcani occidentali è quello dell'Unione Europea e ci si chiedeva appunto quali mosse sarebbero seguite insomma a questa dichiarazione prettamente formale. E questi sono alcuni dei passi. Prima la liberalizzazione dei visti, che era già stata adottata lo scorso anno a dicembre, e adesso questo via libera. È chiaro che i passi della Serbia lungo il cammino dell'Unione Europea sono ancora parecchi da fare, insomma. Certo. C'è ancora tanta strada, appunto, ricordavi appunto la Croazia poco fa. La Croazia ha lo status di candidato dal 2005, se non sbaglio, ma si prevede che possa entrare in Unione Europea forse nel 2012.
E poi anche immagino le pressioni degli Stati Uniti perché ci possa essere il dialogo con il Kosovo, tra l'altro, come dicevi tu, tra Serbia e Kosovo. E all'inizio ho anticipato, definiamola così, una voce di corridoio, cioè che con lo scongelamento dell'iter di adesione all'Unione Europea si sarebbe declinato lo scenario perfetto per Tadic e per lanciare verso la vittoria il suo partito democratico alle prossime elezioni. Davvero è così?
Ma io penso di sì. In Serbia in questo momento, dal punto di vista della politica interna, è cambiata rispetto a quello che era qualche anno fa. Il partito di Tadic, che è presidente della Repubblica anche, ha posto come obiettivo principale l'Unione Europea, e avere dei risultati concreti sicuramente non può che giovargli. Dall'altra parte c'è ancora un po' di discussione all'interno dell'opposizione per vedere che tipo di coalizioni formeranno. È anche vero che il Partito Radicale, che era quello molto forte prima, che aveva circa il 30% di consensi, che era forse la più grossa forza politica del paese, una volta che si è spaccato, la parte più radicale, più nazionalista, più estremista, è rimasta con poco consenso, mentre la parte, diciamo, più progressista, che vorrebbe presentarsi come una destra europea, condivide in qualche modo la strategia di orientamento verso l'Unione Europea, e questo è ciò che dà fastidio agli altri partiti di coalizione, che potrebbero entrare, scusa, in coalizione, che fanno parte della destra e stanno all'opposizione, e, insomma, per quello che in questo momento si trovano poco, che dice: cosa facciamo, un altro partito simile a quello di Tadic, insomma, filo europeo? Vedrà, insomma.
Il segretario di Stato USA Hillary Clinton ha insistito nella sua visita a Belgrado, nel suo viaggio, nel suo primo viaggio a Belgrado, il 12 ottobre, se non sbaglio, martedì, sul sostegno concreto al cammino europeo, appunto, della Serbia. Secondo te, come mai questo accorato interesse degli Stati Uniti per la Serbia?
Ma sì, io penso adesso si cercano di riallacciare un po' le relazioni tra Serbia e Stati Uniti, che negli ultimi anni sono state così un po' burrascose, o comunque non certo delle
migliori, sì.
E quindi, insomma, da un lato c'è l'appoggio forte della Clinton al Kosovo, ovviamente, all'indipendenza del Kosovo, dall'altro però si porge una mano anche alla Serbia dicendo: va bene, noi abbiamo interesse anche ad aiutarvi, tant'è che appunto negli ultimi giorni si parlava sulla stampa belgradese di situazioni concrete dal punto di vista economico, cioè cercare di attrarre, far andare più che altro investitori americani, statunitensi in Serbia.
Quindi la famosa integrazione euro-atlantica, per intenderci.
Questo sì, consideriamo che dal punto di vista dell'opinione pubblica serba invece questa formula funziona poco, nel senso che c'è un ampio consenso, cioè di maggioranza sicuramente a favore dell'Unione Europea, e mentre è una minoranza la parte di opinione pubblica che appoggia l'ingresso nella NATO.
E il fatto che gli Stati Uniti abbiano fatto, soprattutto in quest'ultimo periodo, un tifo così forte per la Serbia ha inciso sulla decisione di ieri?
Ma questo non lo so, nel senso che...
Forse è difficile dirlo, ecco.
Ma è difficile dirlo nel senso che sono questioni che riguardano molto di più l'Unione Europea.
Okay.
È stato, ecco, qua c'è stato sicuramente una serie di operazioni, diciamo così, diplomatiche, di convincimento rispetto all'Olanda, perché l'Olanda era rimasta della posizione che assolutamente non si sarebbe fatto alcun passo prima della consegna di Mladic, e lì hanno giocato, come si dice, a livello di indiscrezioni o di voci di corridoio, un ruolo importante il capo della diplomazia svedese, Carl Bildt, e quello della diplomazia romena.
Quindi diciamo un percorso ancora da vedere, da analizzare, non facilissimo per la Serbia, che ricordiamo ieri ha potuto compiere questo primo passo verso l'iter di adesione all'Unione Europea. Io ringrazio Luca Zanoni, direttore della testata web di Osservatorio Balcani e Caucaso ed esperto appunto di Serbia. Luca, grazie per essere stato con noi, alla prossima, come si suol dire.
Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci.
E dopo
grazie.
Luca Zanoni, sempre dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, OBC, questa è l'abbreviazione, abbiamo Cecilia Ferrara, corrispondente appunto per OBC da Belgrado. Cecilia, benvenuta, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Cambio della guardia, ma sempre per parlare della Serbia, perché se abbiamo analizzato un po' il profilo politico nazionale e internazionale in relazione con gli altri stati europei e anche con gli Stati Uniti, è il caso anche di guardare che cosa c'è all'interno della Serbia e qual è la situazione economica e sociale. Cecilia.
Sì, dunque la situazione economica della Serbia risente ovviamente come tutto il mondo della crisi economica. Purtroppo, essendo un paese con una struttura più debole, ne risente maggiormente, e questo vuol dire una disoccupazione che ufficialmente, ad esempio, è al 19%, ma probabilmente i numeri sono anche più alti, un dinaro che ha perso il 30% del suo valore negli ultimi 2 anni, quindi vuol dire che se una persona guadagnava, lo stipendio medio è sui 400 euro, guadagnava 400 euro 2 anni fa, tradotti in dinari ovviamente, ora ne guadagna 370, e questo insomma è una cosa che sicuramente influisce sull'economia familiare e anche sul livello di vita, e poi di conseguenza su, come dire, l'atmosfera generale. Sicuramente, ecco, notizie come quelle di ieri di un passo verso l'integrazione europea sollevano anche l'opinione pubblica, nonostante la situazione economica. Però insomma ci vuole tanto lavoro, non so come dire.
Certo, ma scusa se ti interrompo, il consenso sociale, cioè tra i cittadini di questo iter verso l'Unione Europea, cosa si dice? C'è paura? C'è fiducia? Cosa
ci
puoi dirci?
Ci sono opinioni contrastanti, nel senso che appunto c'è una parte della popolazione che vede l'Europa come un'opportunità, una risorsa, maggiori aiuti, maggiori collegamenti, maggiori investimenti, altri che invece hanno paura che l'Europa non faccia altro che imporre nuove regole che possano imbrigliare ancora di più appunto il sistema economico, in una società ormai purtroppo molto, insomma, come in ogni società post-conflitto, abituata ad avere un'economia, una parte dell'economia informale che è sicuramente negativa, però in alcuni casi, ad esempio, permette la sopravvivenza nelle campagne o in contesti più deboli, appunto, dal punto di vista economico.
Ci puoi descrivere quindi la Serbia dal punto di vista territoriale, non geografico? Cioè, se è costituita da parecchi centri importanti oppure si parla solo di poche città di rilievo?
Allora,
la capitale,
la Serbia è un paese estremamente variegato. Va dalla Voivodina, che insomma sembra Austria così a colpo d'occhio, nel senso ha uno sviluppo molto, molto più avanzato, anche come, appunto, ad esempio, come colpo d'occhio, come architettura più austro-ungarico, e anche come diciamo composizione etnica è più misto, c'è cioè una minoranza ungherese, Rom, ci sono molte minoranze etniche. Poi c'è Belgrado, che è ovviamente il centro,
certo.
È l'unica metropoli, l'unica vera città dei Balcani, se così si può dire, il motore politico ed economico della Serbia, culturale ovviamente, come appunto si può immaginare. Dopodiché anche il resto della Serbia è diviso sia, appunto, ad esempio etnicamente, c'è la Valle del Prescevo, che è quella adiacente al Kosovo, vicino al Kosovo, che ha una forte maggioranza albanese e che quindi risente delle tensioni di una divisione etnica, di una convivenza che comunque non è sempre così, non va sempre nella maniera più liscia,
certo.
Così come il Sangiaccato, che invece è a maggioranza musulmana, quindi
un'identità
anche
difficile da delineare, mi pare di capire,
sì.
Tuttora.
Con tutto che invece Belgrado, essendo ormai scottata dalle varie indipendenze, insomma dalla sfaccettatura della
guerra,
divisione della Jugoslavia, poi dall'indipendenza del Kosovo, ha poca disponibilità verso le autonomie locali, quindi è un gioco, come dire, al rialzo.
Quindi soffre un po' della sindrome d'accerchiamento.
Esatto, le regioni chiedono più autonomia e Belgrado ha molta fatica a darla, perché in ogni richiesta vede i prodromi di una nuova secessione. Cioè, questa, insomma, ovviamente è una cosa, insomma, anche comprensibile, che però andrebbe governata, anche perché l'Unione Europea, per destinare i suoi fondi, sceglie le regioni come punto di smistamento dei fondi strutturali. Quindi se il cammino europeo della Serbia proseguirà, come sicuramente proseguirà, deve dotarsi di una divisione regionale che per ora non ha e che è in ballo da tantissimo tempo, però non nessun governo di Belgrado è riuscito a cambiare la struttura dello Stato in senso regionale. E questo, appunto, è un altro dei punti che si dovranno affrontare nel prossimo futuro.
Quindi ci sarà molto da lavorare anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, del consenso sociale proprio. Forse
sì,
anche una nuova mentalità da creare, perché tanti sono i cambiamenti di questi ultimi 25 anni
sì,
di questa zona.
Insomma, giustamente non sono così facili da
certo,
assimilare da nessuno, soprattutto se non c'è una volontà politica che è chiarissima, perché anche i governi che si sono succeduti non sono stati tutti come quelli attuali dei democratici, che sono di Tadic, esatto, abbastanza con la barra dritta verso l'Europa. I governi precedenti di Kusturica erano così molto più propensi a stimolare le viscere più profonde dell'opinione pubblica, sia sul Kosovo, sia stimolando appunto questa sindrome un po' da cerchiamento di cui parlavi anche tu, e quindi tutto tutto questo sulla testa della gente non aiuta sicuramente ad avere le idee chiare.
Certo. E un'ultima domanda, nei confronti delle altre zone dei Balcani, la Serbia in questo momento come si pone? Che tipo, è un esempio o come
allora,
viene
la Serbia,
come viene vista e come guarda verso?
Questo appunto è un discorso molto interessante. La Serbia è sicuramente comunque importantissima per tutti i Balcani come punto di riferimento, come possibile potenza regionale, anche se insomma ormai la Croazia è parecchio più avanti dal punto di vista politico e economico, però viene sicuramente vista appunto dalla Bosnia come un possibile punto di riferimento, e anche i suoi rapporti con le restanti repubbliche, anche questi devono essere sicuramente approfonditi, però c'è un avanzamento verso ad esempio la riconciliazione.
Comunque gioca anche un po' da capofila, mi pare di capire, in un certo senso, almeno per quanto riguarda il rapporto con
sicuramente,
l'Europa.
Sicuramente, anche se insomma appunto come dicevo la Croazia insomma è già alcuni passi più avanti, però sicuramente la Serbia resta il paese di riferimento per tutti i Balcani. Se i Balcani si svilupperanno, entreranno in Europa, andranno avanti da tutti i punti di vista, questo dipenderà anche dalla stabilità, dal cammino europeo e dallo sviluppo della Serbia.
Cecilia, grazie per essere stata con noi. Cecilia Ferrara, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso da Belgrado. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro allora.
Grazie a voi, buongiorno.
Dunque si conclude Al di là della notizia, oggi dedicato alla Serbia che dal 25 ottobre, da ieri appunto, ha conquistato lo status di candidato all'Unione Europea. Per quanto mi riguarda è tutto, rimanete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.